signori, benvenuti all'unico programma che vi svelerà tutti i segreti del teatro, tutti i segreti del teatro. Ad accompagnarvi in questo fantastico viaggio, la calda voce di Lenia, la calda voce di Lenia. E ora, aprite il sipario. Il sipario. Sipario.
E buonasera, anzitutto inizio con il gesto scaramantico questa sera che non abbiamo fatto, quindi io urlo al microfono, merda, merda, merda. Un saluto a tutti voi che ci state ascoltando, sempre in diretta con voi per due ore, dalle ore 21 alle ore 23 su www.mvradio.it. 19ª puntata in questo mercoledì 16 marzo, tre ospiti ad aprire il sipario con noi, una donna e due uomini, quindi siamo sempre in ottimissima compagnia. La voce che vi perseguita ogni settimana è quella di Lenia. Già attore ride, io con la scusa lo saluto, ciao attore.
Ciao Ilenia, buonasera a tutti.
Buonasera, buonasera a tutti voi, mi raccomando.
Buonasera a voi tutti perseguitati dalla voce di Lenia.
Stalker di Aprite il Sipario, quindi fate anche gli stalker pure voi e scriveteci sul nostro numero WhatsApp 348 2409 529 oppure sul numero fisso del nostro bellissimo nuovo studio 039 983 60. Ma non mancano anche le nostre pagine social, quindi www.facebook.com/apritesipario oppure scriveteci su Twitter www.twitter.com/apritesipario. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica come sempre per caricarci, poi arriva il momento fisso, ma lo sapevate che... Sempre più carichi che mai e sempre in diretta con voi, ma lo sapevate che stasera la vostra Ilenia ha trovato proprio delle notizie curiose, divertenti. Si festeggia il 400° anniversario della morte di Shakespeare e quindi io ho trovato una cosa molto curiosa che non so se sia bella o meno, però vale la pena dirla. Tore, non so se ti ricordi, tempo addietro abbiamo parlato di... E già ride Tore. Abbiamo parlato di persone, che attori, che hanno la mania di recitare Shakespeare da ubriachi.
Ah sì, è vero.
Dicono che conferisca quel qualcosa in più all'interpretazione. Sì. Ma ti dirò che c'è anche un regista inglese che invece presenta Shakespeare
da sobrio.
Recitato da capre, anziché da esseri
umani. Guarda, con tanti attori cani, prima o poi qualche capra che recita meglio la trovo.
Infatti le opere di Shakespeare hanno avuto adattamenti di ogni tipo e anche decisamente insoliti, ma merita sicuramente, vale la pena citare l'adattamento pensato da Alasdair Saxena. Boh, si chiamerà forse così. Attore, Missouri Williams, scrittrice, e Lucy Ilven, produttore, in cui il cast umano del Re Lear è sostituito da pecore, a parte un singolo personaggio.
Ma aspetta, sono capre o pecore? Io pensavo fossero solo capre, invece allora, no,
ci saranno pecore e capre. Qua leggo l'articolo pecore, sul titolo dell'articolo c'è scritto capre, ma saranno sia pecore che capre. Però lei c'è questo singolo attore che recita e in dolce compagnia di questi animali molto teneri. Io ho visto anche il video su YouTube, lui a un certo punto, cioè, se li prende in braccio, se li coccola, quindi un po' anche sfruttamento di animali. Però
no,
direi,
gli animali sono stati regolarmente scritturati, hanno sostenuto un provino
e
sono
anche
contentissime,
pagati.
Sì, sono contentissime di recitare Shakespeare.
Ma l'idea, pensa un po', è venuta alla Williams quando lavorava ad una edizione dell'opera con un normale cast umano, come si fa in genere, ma si è stufata di loro. Ci sono piccoli riferimenti alle pecore nel testo, dice lei, proprio emerge dal titolo, cioè dall'articolo, che penso abbiano gettato il seme dell'idea in questa produzione dove accogliamo questi animali. Secondo l'attore, il motivo per cui questo adattamento funziona è la sottile linea tra tragedia e commedia.
Io immagino l'atmosfera pastorale che vive
perché
in queste
rappresentazioni. Perché il nostro re protagonista è così tragico e le pecore sono così poco tragiche che in qualche modo funziona. Questa è stata la sua spiegazione.
Secondo lei le pecore sono poco tragiche perché non conosce le pecore?
Le
pecore sono animali tragicissimi.
In realtà, pensa, lui dice, è la stessa cosa di recitare con delle persone. Stavo provando
solo
con
che
loro.
Le pecore sono più brave, ecco.
Solo che le pecore forse sono più brave. Dice, stavo provando con loro questa mattina e in qualche modo rispondono ai loro nomi. Credo perché sono così abituati a guardare in giro per i predatori che vedono i tuoi occhi e sanno dove stai guardando. Quindi se dici il loro nome, ti guardano di ricambio. Bah, questa spiegazione che mi soddisfa molto.
Questo implica conoscere il nome di tutte le attrici e gli attori pecoroni.
Sì. Vabbè, io in realtà vedo che forse sono più brave le pecore che l'attore.
Aspetta,
non so.
Abbiamo delle foto?
No, delle foto, in realtà ci sono dei link dove possono i nostri ascoltatori cliccare e andare direttamente su YouTube.
Ok, li posteremo su Facebook.
Li posteremo sicuramente su Facebook, ma...
Non voglio perdermi proprio questo video, dopo
ma lo sapevate che il Club Teatrineu, sì?
Sì, qualunque cosa esso sia.
Qualsiasi cosa essa sia, offre spettacoli comici che si pagano un tot a risata. Quando si dice pagare a consumo, mio caro autore.
Immagino tutti questi spettatori che si sforzano di non ridere.
Guarda,
pur di non pagare.
Te lo spiego.
Ecco, adesso paghi.
È un club di Barcellona che ha iniziato qualche tempo fa a presentare spettacoli dove gli spettatori pagano proprio a risate. E questo club ha infatti azzerato il costo del biglietto d'ingresso, ma agli spettatori viene addebitato un certo importo ogni volta che ridono.
Chi è che si mette a contare le risate di tutti gli spettatori?
Uno speciale software di riconoscimento facciale.
Ah, ecco, vedi, pur di non pagare qualche inserviente che conta le risate.
No,
guarda.
Vabbè.
Ma il mondo dell'automazione è terribile,
no,
toglie lavoro a tutti.
Vabbè, la curiosa idea, vi dico solo che è nata come esperimento in seguito all'aumento dell'IVA sui biglietti degli spettacoli teatrali, che è salita dall'8% al 21% e ha portato ad un crollo del 30% degli spettatori. Questi sono puramente dati statistici. È un po' come provocazione, un po' quindi contro la crisi che ha colpito anche l'arte, nata l'idea di dare la possibilità agli spettatori di avere la certezza che i loro soldi sono ben spesi. Però se la ragioni così, non potrebbe anche essere non malaccia.
Può funzionare solo in Spagna, in Inghilterra non funzionerebbe con tutta quella flemma che hanno.
Chissà qui se funzionerebbe, Tore.
Non lo so, secondo te l'ho detto, in Italia sforzerebbero tutti con questi visi contratti da risate represse.
Ma magari il software percepirebbe anche quello. Infatti se non ci si diverte non si paga neppure un euro. Se invece lo spettacolo piace, per ogni sorriso o risata sono addebitati 30 centesimi.
Anche sorriso?
Sì, però c'è un limite massimo.
Cioè
quindi...
se uno ha una paresi facciale paga un sacco di soldi.
No, vabbè, il limite massimo del costo del biglietto, quindi sarebbe esattamente di 24 euro.
Ah, però sì, guarda, non è poco.
Poi abbiamo un altro simpatico personaggio. Ma lo sapevate chi è Abe Kalimag? sì, qua no, questi cioè, nomi strani, sì, sì, dovrei chiedere direttamente
no,
a loro.
No, dici chi è.
Ma è un grande amatore del musical di Broadway, Rock of Age. E lui cosa fa? È stato riconosciuto, gli hanno dedicato anche vari articoli, perché negli ultimi 5 anni l'ho visto oltre 500 volte.
Adesso gli avranno fatto l'abbonamento.
Proprio per vederne diverse versioni, ha visitato, pensa un po', 6 diversi paesi. Infatti si stima che l'uomo abbia speso circa $25,000 per assistere agli spettacoli.
Sì, però questo è fanatismo teatrale.
Sì, lui dice che però la prima volta aveva visto questo Rock of Age nel 2009, perché credeva che ci fosse la sua attrice preferita, che in realtà invece in quello spettacolo non c'era.
Però si è innamorato dello spettacolo.
Ma si è innamorato dello spettacolo, infatti lo spettacolo gli è piaciuto talmente tanto che è tornato più volte a vederlo e poi ha anche voluto assistere alle versioni dello spettacolo poi prodotte in altre città.
Ma poi gli hanno dato una parte in questo musical, io l'avrei fatto, poverino.
È vero, Tore. Ma lui dice
è anche come comparsa. Ciao, sono io. Sono quello che guarda un sacco di versioni,
no,
di Rock of Age.
È proprio la pubblicità. Lui sta facendo grande pubblicità. È qualcosa in come hanno preso le canzoni e trasmettono le emozioni. Lui dice è diverso da qualunque altra cosa avessi visto prima. E a chi gli chiede cosa lo spinga a tornare a vedere così tante volte lo stesso spettacolo, lui risponde: sono piccoli elementi, piccole scelte di performance che gli attori fanno ogni volta. E questa frase è vera.
O almeno questo è quello che dice il mio infermiere quando mi mette la camicia di forza.
Vabbè, questo è quello che dicono tutti gli attori. Ogni volta c'è un'energia diversa. Il mio spettacolo preferito è sempre l'ultimo che ho visto. Qualcuno mi dice: con quei soldi potevi comprare una macchina. Ma per esempio c'è gente che va a vedere lo stesso artista in concerto centinaia di volte perché gli piace, e a me piace questo. Quindi devo dire, giustificazione più che sufficiente. Quindi facciamo un grande applauso al nostro Abi. Lui, insomma, questo strano personaggio.
Okay.
Anzi,
clap,
grande,
clap,
amatore,
clap, clap.
Grande amatore di teatro, come lo amiamo tutti noi. Ma adesso ci andiamo a ascoltare un po' di musica insieme, perché in arrivo la prima ospite, la nostra donna eccezionale della serata. Quindi a tra poco con l'intervista tutta dedicata a lei. Ed eccoci sempre in diretta con voi qui su www.mvradio.it. Vi ho detto che è tempo di primo ospite e io sono veramente felicissima perché questa sera abbiamo insieme a noi l'attrice, la drammaturga e regista teatrale Elena Bucci, proprio qui in diretta con noi. Ciao Elena!
Ciao a voi, ciao.
Oh,
ciao.
Che bello sentirti, sono contenta anche perché la nostra città di Monza ti ospita proprio qui tra poco, sabato 19 marzo e domenica 20 marzo, con un progetto proprio ideato da te. Andrà in scena lo spettacolo Barnum del progetto Autobiografie di Ignoti, proprio tuo, e quindi io vorrei parlarne insieme a te, ma prima vorrei farti una domanda, la classica domanda di inizio. Cos'è per te Elena il teatro?
Wow! guarda, il teatro nel tempo sta coincidendo sempre di più con è una sorta di linguaggio per me, con il quale riesco a esprimermi e a scrivere anche sentimenti, pensieri, progetti con più facilità che non passando attraverso i modi, le modalità della vita normale. Non è detto che questo sia un pregio, però sicuramente ho anche imparato a equilibrare molto la mia presenza, però coincide moltissimo con la vita. È un modo anche per amare il mondo, gli altri, tradurre tutto quello che io ho imparato in qualche cosa che un pochino incide nella realtà.
E su questo sono pienamente d'accordo con te. Quindi, quando è il momento, te lo ricordi il momento preciso in cui forse hai detto quello è il posto giusto, fare questo nella mia vita, una tappa forse del tuo percorso, quando hai iniziato a studiare teatro, quando è che hai capito che era quello che volevi fare?
Ma c'è stato un momento molto particolare dove ho capito dopo che gli è successo qualcosa di importante. Ed è stata una volta che sono andata a teatro per sbaglio, perché la mia famiglia non era amava le arti, sì, ma non c'era la questione di fare l'abbonamento per gli studenti. Io ero proprio fuori da tutte queste cose, leggevo soltanto moltissimo. E ci fu l'occasione per andare a teatro perché nessuno voleva andare in una città, vivevo in una città molto borghese, non volevano andare a vedere quello spettacolo, quindi c'erano un sacco di persone che non avevano dei biglietti da regalare in giro, me ne capitò uno tra le mani. Penso e andai a vedere Carmelo Bene, quindi vidi Carmelo Bene in uno spettacolo pazzesco, capii che il teatro era qualcosa di sconvolgente, che saltava giù dal palco e rifletteva una parte di me oscura che non trovava espressione né nel liceo che frequentavo né nella vita che facevo, e che trovava espressione, però evidentemente c'era qualcuno là sul palco che conosceva quella strada, quindi bisognava seguire da qualche parte, dovevo cominciare a praticarla. E allora sono andata a raccogliere a destra manca, a obbligare amici, compagni di scuola a creare una compagnia, e li ho costretti a farle. Dopo sono stati contenti, nell'inizio era un po' una costrizione, sono stata, li andavo a prendere, veramente li ho inseguiti, e abbiamo cominciato a fare teatro così come potevamo, come sapevamo, e poi dopo da lì non ho più potuto smettere di studiarlo, inseguivo tutte le occasioni per studiarlo, prima 2 anni di scuola e poi ho cominciato subito a lavorare con Leo De Berardini, non c'è stato neanche tempo per chiedermelo, però a un certo punto ho capito che stavo facendo solo quello.
Quando si dice si va a teatro e ti si apre un mondo, e ti si è aperto un mondo di cui tu Elena sei uno dei pezzi che ad oggi sono fondamentali, e hai tanti lavori comunque alle spalle nell'ambito teatrale e tanti progetti che stai realizzando, e tra questi c'è quello che noi verremo a vedere in scena proprio qui al Teatro Binario 7. Parliamo un po' di come è nato il progetto proprio Autobiografie di Ignoti, in cui si inserisce appunto lo spettacolo Barnum. Dove è nata l'idea? Quando è nata?
Allora, prima di tutto voglio dire che sono molto contentissima di tornare in questo teatro a Monza, dove siamo già stati con un lavoro con Marco Sgrosso, sempre della mia compagnia Le Belle Bandiere, che era Delirio 2. E, è un posto amato, insomma, infatti il direttore poi del teatro ha visto lo spettacolo al Teatro dell'Elfo, ha detto, è arrivato proprio entusiasta, ha detto devi portarlo a Monza, ha detto molto volentieri. Ed è un lavoro che nasce da molto tempo fa, quando per una casualità mi trovai a frequentare un bar abbastanza particolare, e soprattutto io che non avevo mai frequentato bar, mi sono trovata nella posizione, nonostante facessi teatro, di pubblico, di osservatrice, di un'osservazione molto densa che mi ha portato subito a scrivere dei ritratti che poi si sono mescolati tra di loro, si sono mescolate delle mie note autobiografiche, e ne è nato questo spettacolo ambientato in un bar che non è un bar, è un bar che diventa un luogo, un non luogo, però non un non luogo freddo e distante, un non luogo perché potrebbe essere in molti luoghi diversi, in molti tempi diversi, però dove io ho l'illusione di poter intravedere, in qualche modo impadronirmi dei molti io che sono gli altri e dare il libero spazio ai molti io che sono io stessa, in una moltiplicazione di storie, di racconti nei quali divento personaggio, però anche mi rispecchio. In questo c'è la musica, perché è un micro musical.
Infatti si dice proprio racconto in musica.
Sì, è proprio questo, perché ho cominciato immediatamente, ho lavorato nel tempo con molti jazzisti e spero, mi auguro e sento che questo mio modo di lavorare da solo in scena con i musicisti è una forma di concerto jazz, nel senso che ovviamente c'è una partitura, c'è una grande conoscenza, una pratica insieme, ma ci sono anche delle forme di improvvisazione, di mutazione, replica per replica, dovute proprio al variare di noi stessi, al variare della vita, al variare dei personaggi, perché a volte alcuni si ritirano, alcuni vengono fuori, cioè c'è un materiale molto grande, no? di ritratti di personaggi che abitano questo bar, e ogni tanto qualcuno nuovo fa capolino, cambiano un po' le storie degli altri, quindi è qualcosa che cambia con me e mi aiuta davvero a studiare anche il mio rapporto col teatro e con il pubblico di volta in volta. Quando le cose vanno bene il pubblico si diverte anche tanto, quindi spero che vada così anche a Monza, come è andata all'Elfo, andò molto bene, e spero davvero di, quando riesco a trasferire questo divertimento, cioè sì, anche questa forma di vicinanza per delle vite che da fuori possono sembrare delle vite molto normali, addirittura qualcuno può sfiorare anche per testardaggine il fallimento, testardaggine per stare vicino ai propri sogni, però viste da dentro diventano delle vite eroiche, etiche, come la vita di ognuno, credo, un bel romanzo.
Quindi tu sul palcoscenico porterai te stessa e anche un po' degli stracci di vita di questi personaggi che poi interpreterai sul palcoscenico.
Sì,
un po' come
molti personaggi, po' come stessa, ma po' come stessa.
È un po' come quando si va in qualsiasi luogo pubblico, non so, anche metropolitana, che ti capita una persona davanti, inizi forse a fissarla e a pensare a quello che potrebbe essere la sua vita, e correggimi se sbaglio. E da qui poi forse è nata l'idea, l'incipit per entrare dentro l'anima poi dei personaggi che hai incontrato e che incontrerà in questo luogo, in questo bar sul palcoscenico.
Ed è stato anche un bellissimo modo per osservare le vite altrui, appassionarmi alle vite altrui, è stato un bellissimo studio che mi accompagna, non è più finito da allora.
Quindi cos'è che ti rimane? La sensazione che ti rimane sempre, che poi le sensazioni sono sempre diverse a teatro, però quello che pensi che rimanga al pubblico, che è quello che rimane anche a te a fine spettacolo?
Ah, guarda, i riscontri del pubblico sono sempre molto gioiosi, anche quando passiamo attraverso delle storie apparentemente tristi, che però si risolvono sempre in un grande ribaltamento ironico e autoironico, però è come una sorta di piccola festa, una specie di festa, perché ogni volta si liberano delle energie che mi danno una sensazione di avere in qualche modo mosso dei sentimenti e anche guarito un pochino, sembro presuntuosa dirlo, è un po' imbarazzante questa cosa che mi hai chiesto, perché è come se uno si dovesse, però è una sensazione di utilità e di un po' guarire un po' delle ferite. Cioè noi che siamo sul palco, c'è qualcuno che ha detto meglio di me, con più profondità, che se uno non fosse stato ferito profondamente non avrebbe questo impulso a mettersi così in mostra alla berlina ed espandere il suo egocentrismo, che poi alla fine si trasforma sempre in altro, perché andiamo sul palco anche per trasformare l'egocentrismo in qualcosa d'altro. Sì. Sento un pochino come se questa cosa in questo lavoro avvenisse abbastanza naturalmente, abbastanza gioiosamente,
È un egocentrismo che poi diventa disponibilità, no? Perché c'è la disponibilità del pubblico a guardare te, che chi va a teatro e ama il teatro perché vuole, si cura, si lascia curare anche un po' dal teatro, si lascia immergere, e l'attore è poi disponibile verso il pubblico, quindi poi è un egocentrismo buono, positivo.
Io lo spero tanto, spero che sia proprio una specie di... il teatro poi diventa un luogo in qualche modo di condivisione collettiva dei sentimenti o delle fatiche, delle gioie, quindi ho proprio la sensazione che di fare una specie di danza con il pubblico e di...
Hai detto la parola giusta, festa. Hai detto la parola giusta. Io, Elena, guarda, ti vorrei fare l'ultima domanda per concludere questo spazio bellissimo insieme. Ma tu hai un rito, un'abitudine, un qualcosa che si ripete prima di salire sul palco e incontrare il tuo pubblico?
Sai che il lavoro come musicisti mi è servito proprio a lasciar cadere tutti questi riti. In qualche modo a sentirmi sempre più libera di poter, cioè, non avere paura se non riesco a ricostruire i miei ambienti, a non avere le mie cose sicure, a ripetere sempre le stesse cose, perché loro sono molto più libere in questo, e quindi ho adorato l'esperienza con i musicisti. Una cosa che mi piace fare è stare un pochino nello spazio dove starò, stare un pochino, lasciare il silenzio, lasciare cadere i pensieri, le emozioni che ti accompagnano lungo tutto il giorno, e ritrovare in questo, mi metto un po' a suonare col musicista, quasi mai le cose dello spettacolo, suoniamo insieme, creiamo, giochiamo, inventiamo delle cose nuove. Io il fonico che è Raffaele Bassetti, che ha le luci, e Loredana Oddone che ha le luci, che è al suono, la cura del suono, e Loredana Oddone alle luci, giochiamo un po' con tutti gli elementi della scena, li ritroviamo, li riscopriamo, e quello è un momento sempre molto bello.
Grazie di queste immagini che ci hai lasciato, perché è veramente bella, bello vedere, me la stavo immaginando in testa, quindi è come un po' fare casa vostra quello che poi sarà il palcoscenico. Quindi salutiamo anche tutti coloro che fanno parte di questo progetto e di questo spettacolo che ti vedrà in scena, che ricordo che...
Anche Giovanni Macis, scusa, ho dimenticato Giovanni Macis, che è il mio macchinista, che ho buttato in scena e fa il barista muto.
Quindi salutiamo Dimitri, salutiamo Raffaele, Andrea, Loredana, esatto. Giovanni, Claudio, Nomadea, Marta, io leggo qui vari nomi, quindi io li saluto, li abbraccio forte tutti. Ricordiamo che sarà in scena proprio sabato 19 marzo e domenica 20 marzo al Teatro Binario 7 con lo spettacolo dal titolo Barnum. Grazie Elena, grazie veramente di essere stata con noi.
Grazie a te, è stato molto bello. Complimenti, non è sempre così. Bello, bellissimo.
Grazie, ciao. Grazie. Grazie, ciao. Buon lavoro e buona serata, Elena. Ci sentiamo presto e spero di venirti anche a vedere a teatro, quindi spero di conoscerti anche di persona. Ti abbraccio forte e ci sentiamo, spero presto, con un altro bel incontro come quello di questa sera. Grazie Elena, grazie di essere stata con noi. Adesso è tempo
ciao
Elena. Adesso è tempo di musica e poi torniamo con il nostro secondo ospite, perché è in arrivo Davide Gorla. Basta, il mio ospite si è già offeso perché mi ha detto, hai detto gurla, chiuso, no ragazzi, aperto, quindi c'è con me il nostro secondo ospite, io sono tra l'altro contentissima perché c'è il grande ritorno di Davide Gorla della compagnia teatrale Odema.
È inconcepibile, sono offesissimo.
Scusami.
Ciao, ciao Ilenia, buonasera, ciao Salvatore.
Ciao, comunque ti consiglio di cambiare cognome così nessuno più si sbaglia.
Esatto, oppure togliere la O e fare grla direttamente.
Bellissimo, quasi ungherese.
E ti consiglierei anche di chiamare Salvatore Tore, perché Tore. Si potrebbe offendere altrettanto.
Infatti, oggi continuano a chiamarmi Salvatore, non capisco
no,
perché.
No, ma sono io che da quando sono arrivato, Salvatore.
Tore, ecco. Ma quindi sei ritornato, quindi vuol dire che questo studio, cioè stare in nostra compagnia, ti è piaciuto tantissimo. Tra l'altro un nuovo studio che ancora non avevi visto.
Sì, è quasi una dipendenza e sono io che mi sono autoinvitato, ho bussato alla porta chiedendo appunto di essere intervistato,
no,
visto che
contenta.
Di novità
novità ce ne sono tante, quindi adesso ne parliamo, ma rinfreschiamo un attimo la memoria, parliamo un attimo della compagnia Odema, ricordiamo ai nostri ascoltatori chi siete, cosa fate, chi è la compagnia, questo bellissimo stralcio del panorama teatrale.
Sì, bene, grazie, ti ringrazio per la domanda. La compagnia Odema è una compagnia che è nata nel 2009, ed è stata fondata da me, da Enrico Ballardini e Giulia Diletta d'Imperio, che salutiamo, sia Enrico che Giulia.
Ciao Enrico, ciao Lucio,
e ciao Lucio, il piccino figlio di Enrico e Giulia, peraltro. Praticamente abbiamo iscritto un progetto teatrale al Premio Scenario, siamo arrivati in finale e poi tra i quattro progetti premiati alla fine. A quel punto ci è stato chiesto di dare un nome a questo gruppo che si andava formando, perché doveva poi partecipare a festival, rassegne, entrare in contatto con realtà teatrali. E così lì per lì decidemmo di chiamarci Odema.
Me lo ricordo ancora, c'era un evento curioso, è successo, forse non avevate ancora il nome, o sbaglio, volevano sapere il nome, come
esatto,
vi chiamate.
Volevano un nome in tempi rapidi . E pensando di poter utilizzare una vecchia associazione culturale che si chiamava Officina delle Mani, sempre da me e in questo caso mia sorella fondata, che poi è il nostro tecnico Luci, Monica.
Ciao Monica.
Ciao Monica, che invece non ci sta ascoltando perché vive nei Colli Tortonesi. Sui Colli Tortonesi, non nei Colli, perché sarebbe...
Vabbè, possono ascoltarci anche da lì, eh.
Sì, 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 potrebbe, ma non lo fa, perché...
Non lo fa, ma tu domani gli invierai il podcast.
No, perché lì internet non arriva.
Assolutamente, no, internet arriverebbe anche lei, proprio, che non arriva ad accendere.
Ma lì. Davide, ricordiamo anche il tuo percorso, perché tu hai iniziato con quelli di Grocca. Come hai iniziato? Quando io ti ho fatto la domanda anche alla nostra Elena, cos'è per te il teatro? Quindi questa domanda tu non scappi anche questa sera. Cos'è per te il teatro, Davide?
Guarda, ti ringrazio anche per questa domanda, non me l'avevano mai chiesto.
Ecco, è arrivato il momento.
Ma guarda, io nasco in un paesino di periferia che sta proprio qua vicino tra Monza e Milano, che si chiama Varedo, e sono cresciuto in questa realtà di periferia. Fondamentalmente sono un tamarro di formazione proprio, genuino. Tamarro doc, direi.
Come
praticamente
piace a noi.
Le periferie forgiano tamarri.
Le periferie forgiano tamarri di qualità.
Noi invece siamo tamarri terroni in questo studio.
Che può essere
qualcosa di ancora più doc.
Io sono cresciuto comunque con tamarri pugliesi e siciliani, soprattutto. Quindi in realtà.
Qui invece hai Basilicata e Calabria. No?
Perfetto.
Tutto lì. Abbiamo ricomposto la cartina geografica.
Mettici un pezzettino di campagna.
Eccolo qua, ce l'abbiamo a fianco.
Ecco, salutiamo Masta con la scusa, il mio maestro, lo speaker number one con cui io
te lo dico dopo, ha detto.
Con cui io ho iniziato il mio percorso, quindi salutiamo Masta, ricordiamo il programma che conduceva io, mi sono intromessa in questo bellissimo programma Open Up nella scorsa stagione, quindi ciao Masta, ciao a te.
Non ha senso fare marchette per un programma che non c'è per ora.
Allora, ma lui c'è.
Intervengo e mi faccio ciao al microfono.
Grazie Masta, ciao.
Grazie Masta, ciao, ciao, ciao.
Ma Davide, quindi in questo paesino, in questo Varedo, cos'è per te il teatro?
Beh, per me è stata veramente un veicolo, una via di fuga, se vuoi, e un trovare un luogo, un dove potessi in qualche modo esprimere la creatività che non riuscivo in nessun modo a far emergere nelle poche... In effetti poche possibilità che offre la provincia di sfogarsi o di trovare dei vettori, delle possibilità per aprirsi, per confrontarsi.
Quindi sembra quasi che tu l'abbia fatto per ripicca. La provincia non offre degli sbocchi, me li creo io.
E se l'hai creato questo. Anche bello, perché ha trovato una giusta posizione, tra l'altro con Enrico, Giulia, che sono anche dei tuoi grandi amici, per cui c'è anche una profonda stima, un'amicizia alla base che vi ha fatto poi costruire insieme questa compagnia. E adesso ci ascoltiamo un po' di musica insieme ai nostri ascoltatori e poi ci devi raccontare tutte le grandi novità, tutti i prossimi spettacoli, perché voi ce ne avete parlato nella scorsa puntata che eravamo insieme, non nella scorsa, nel un po' di puntate precedenti quindi vediamo un po' come sono andate,
facciamo,
le tue emozioni.
Facciamo una piccola introduzione su questo pezzo che ci ha fornito lui,
che è Puoi ritrarmi nuda, credo, vedo sullo
schermo. Sì, è esattamente lui.
Puoi ritrarmi nuda, che è tratto dallo spettacolo musicale o musical atipico che è Modì, spettacolo scritto e diretto da un musicista peraltro monzese d'adozione, anche lui da poco tempo si è trasferito a Monza, e che ha scritto quest'opera che attraverso 12 canzoni, credo, racconta l'ultimo anno di vita del pittore Amedeo Modigliani, che è un anno incredibile, molto particolare, perché non ha solo avuto una vita incredibile, avventurosa e sfortunata, ma con un epilogo.
L'altra volta un po' ne avevamo un pochino parlato, ma adesso ci ascoltiamo il pezzo insieme e poi ne parliamo proprio di come è nato, di quando sarà.
Certo.
Ma tra un'ora, solo un'ora, aspetta un'ora. Ritrarmi nuda, 5 franchi puoi avermi per 3 ore in posa, puoi avermi nuda.
cercare, ma il punto dove nasce ogni senso. Ah, 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 ah,
tra l'altro salutiamo questa bellissima voce, perché è bravissima, l'artista, la cantante di questo pezzo.
Di questo pezzo sono più cantanti, sono Ilaria Pastore, che è una cantante di provata esperienza e grande successo che salutiamo, Giulia D'Imperio e Federica Bognetti.
Quindi salutiamo Ilaria, Giulia e Federica. Mm-hmm. Ciao, esatto. Bellissimo pezzo. Quindi stiamo parlando di Modì, di questo spettacolo che sarà in scena proprio ad aprile, e questo è un estratto.
Questo è un estratto dal spettacolo musicale o musical Modì, che sarà in scena dal 14 al 17 aprile al Teatro Leonardo di Milano. È la terza volta che replichiamo, perché comunque è uno spettacolo che ha grande successo, ci dà soddisfazioni e ce lo richiedono.
Tra l'altro dal 2012.
Dal 2012.
Quindi già un po', sì, di anni.
Sì, sì, sono già un po'.
Com'è
di anni.
Com'è la sensazione che... quando lo portate in scena? Cioè, dato che comunque sono così tanti anni, quindi sicuramente non vi siete ancora stancati, ma ogni volta forse è nuova, no? Cosa pensi che rimanga al pubblico di questo spettacolo?
Allora, quello che rimane secondo me di potente al pubblico di questo spettacolo è intanto una fotografia degli anni di Parigi degli anni 20 e un'esperienza che racconta un pezzo di storia di un artista famoso attraverso delle canzoni che sono veramente belle, al di là del fatto che qualcuna la interpreto anche io, ma sono veramente state scritte bene. Gipo è stato magistrale in questo. Portare in scena Modì è amore e paura, perché è il nostro colossal, ci sono 12 artisti in scena, noi siamo una compagnia piccola, indipendente, quindi questa è una
è la prima volta che siete così in tanti, quindi.
È la prima volta che facciamo, è stata la nostra prima e unica fino ad oggi produzione grossa. E quando andiamo in scena abbiamo un piacere enorme nel rifarlo, perché ritroviamo amici artisti che magari non vedevamo da tempo, amici musicisti straordinari che abbiamo l'occasione di rivedere e rifrequentare, e il piacere di fare uno spettacolo che ci diverte moltissimo. Dall'altro lato la paura di dover riempire teatri enormi, perché lo portiamo al Teatro Leonardo, che è una sala da 500 posti. Fino ad ora è andata bene, confidiamo anche quest'anno.
Sono sicura che andrà benissimo, sì. Ma il tuo ruolo specifico all'interno di questo spettacolo?
Ebbene,
parliamo di Davide Gorla, di quello che fa sul palcoscenico nello spettacolo Modì.
Nella prima versione facevo Maurice Utrillo, che è un altro pittore sempre di quell'epoca, amico di Amedeo Modigliani, adesso interpretato invece dal giovane e promettente Daniele Turconi, che è un personaggio che ha grossi problemi con l'alcol, pare, si narra che sia stato addirittura allattato con latte mescolato a vino dalla nonna per tenerlo a bada, per farlo addormentare più facilmente.
Quindi non
diciamo.
Era una semplice diceria sta storia,
no,
che
no, no,
un
no,
tempo
pare
usavano il vino,
era questa,
i vecchi trucchetti delle nonne.
Sanissima, peraltro. E poi invece nelle edizioni successive ho interpretato Leopold Sboroschi, perché Gipo Gurrado, che nella prima edizione ha fatto Sboroschi, si è messo a curare solo la parte sonora, quindi pure sempre in scena con contrabbasso, basso e chitarra, però non se la sentiva più di recitare anche Sboroschi, quindi ha chiesto di fare a me.
Avete fatto questo cambio. E com'è? Come ti trovi nelle nuove vesti?
Ma bene, bene, perché Sboroschi è almeno di indole un placido, anche se poi Leopold Sboroschi è stato l'agente, diciamo, il venditore d'opera che ha creduto in Amedeo Modigliani e e ha tentato di promuoverlo e farlo diventare famoso.
In realtà, quindi una figura positiva. In realtà stavi dicendo no.
In realtà non solo positiva, nel senso che ogni personaggio di questa storia ha un risvolto tragico e uno positivo. Ma bene o male gli artisti di quell'epoca erano quasi tutti maledetti e hanno avuto più o meno tutti una sorte in qualche modo maledetta.
Anche Maudit è un gioco di parole.
In che senso?
Maudit in francese vuol dire maledetto.
Questo non lo sapevo, me lo dici tu adesso, però eccolo.
Ecco, vedi?
Lì.
Quindi forse... risvolto proprio maledetto già dal titolo, che ci fa appunto capire che il pubblico farà un viaggio nella storia di Modigliani e anche nella psiche di questi personaggi che si confrontano, perché qua si parla anche di teatro, poi musica, quindi molto spazio sì. è dato anche alla musica e ha sempre quel qualcosa, ecco, in più, penso, nell'atmosfera di uno spettacolo.
Forse di più, è uno spettacolo totalmente musicale, fatto solo della somma di queste canzoni, ma ognuna di queste canzoni riesce a raccontare anche il carattere di un personaggio, l'evolversi dei rapporti tra i personaggi, quello che avviene in questo ultimo anno.
Quindi correggimi se sbaglio, è un recitar cantando, possiamo dire.
È un bel recitar cantando.
Un po' recitar cantando, quindi è un'esperienza nuova, bella, un bel banco di prova anche per voi attori. A parte che voi siete musicisti, comunque lo fate. Io mi ricordo anche Enrico, comunque canta, suona anche tu.
Enrico è musicista a tutti gli effetti, oltre che attore, nel senso che ha anche porta avanti una carriera di musicista parallelamente alla sua carriera di attore. Io ho dei trascorsi come musicista cantante, però direi abbastanza remoti, e quindi tornare
a rispolverarli.
Tornare alla musica, al canto, è stato non così scontato per me, però straordinario.
Ma stiamo parlando di musica, quindi è arrivato anche il nostro tempo di musica e ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo, Come neve. Estratto da Maudit, lo dobbiamo sottolineare.
Estratto da Maudit, rigorosamente, poi ne parliamo.
Quindi poi ne parliamo ancora bene, godetevi questo pezzo.
Sì, è la stupenda voce di Chiara Moscato.
Come neve che cade sublime e trasforma il mio sguardo in cotone. Da quando mi tiene la mano nel mio petto nevica sempre. La neve che cade trasforma la mia vita in tela. Ancora pochi fiocchi, non mi serve di più, perché il bianco è il colore che scelgo per me.
Perché pensi così? Come neve che cade sublime
scelgo per me.
Come neve, bellissimo pezzo di Chiara Muscato. Da facciamo brividi. I complimenti veramente a questa cantante, questa attrice.
Straordinaria interprete.
Che è in con voi, sì. Quindi poi ne vale la pena, ci sei tu, c'è Enrico, ci siete tutti. Ci sono anche queste nuove entry, new entry in inglese.
E ci sono queste new entry, che sono quindi, comunque degli artisti, amici, colleghi che già conoscevamo, apprezzavamo, ed è stato veramente un onore. È un piacere poter condividere questa esperienza.
Ma qualche aneddoto, giusto per parlare di cose divertenti, qualche aneddoto, qualche cosa curiosa che è successa durante le prove di questo spettacolo, qualche avvenimento strano dietro le quinte.
Bah, guarda, a me viene in mente una maledizione che mi perseguita da quando vado in scena con questo spettacolo.
Sarà il nome, come diceva l'attore, sì, Modì, maledetto. Sarà proprio il nome.
Stavo per dirlo.
Come
però
il numero 17.
Il mio microfono magicamente smette di funzionare a ogni replica.
Aspetta, continua a parlare.
Ecco il mio.
Oddio, ha smesso di funzionare.
È simpatico, non c'è niente da fare.
Ma durante le prove o durante
in scena. Quindi, a parte il fatto che poi mi vengono anche, questo per ansie patogene mie, degli attacchi delle laringiti, quando so che devo andare in scena con Modì, tutta la psicosomatica possibile e immaginabile si riversa su di me.
È veramente uno spettacolo maledetto, è proprio il caso di dirlo.
E quindi proprio cosa è successo? Poi per cioè comunque hai continuato a cantare, logicamente, e lì sta la bravura dell'attore.
Non arrivi magari così bene in fondo al teatro, ti metti a pompare la voce come un disperato, sperando di poter.
Però vedi, ne stavamo parlando l'altra volta insieme a Tore, la bravura dell'attore, Tore,
saper usare il playback, in questo caso parte il disco.
No, sta proprio anche nel recuperare, nel saper, nel caso ci sia anche una dimenticanza di una battuta, è lì poi che si vede anche come ti muovi, no? Sul palcoscenico, come affronti il tuo pubblico, ma quindi magicamente con te non funzionava, poi arrivava subito dopo l'altro cantante e
no,
si prendeva.
Sono radio microfono. Ognuno al suo, okay, quindi vabbè, il mio microfono maledetto.
Quindi è solo, il tuo,
solo il mio.
Ma tu prima di salire sul palco poi
no, facciamo tutti i check possibili e immaginabili, ma funziona fino all'ultimo quarto d'ora di spettacolo, poi lì succede qualcosa.
Quindi solo l'ultimo quarto d'ora che in ascolto, cioè sì, che non ti
dici
lascia ascoltare.
Non è la batteria che si scarica, perché dici sennò pure agli altri, invece no, io.
Ma ci sono anche altri spettacoli che stanno per arrivare, perché ce n'è uno più vicino
ce
proprio.
N'è uno vicino, direi imminente.
Dove, quando, perché?
Allora, peraltro a 10 anni precisi dalla nostra prima unione artistica, dal primo lavoro mio e di Enrico Ballardini.
Quindi da 10 anni che l'ho portato in scena?
No, ha una storia molto particolare questo spettacolo, si intitolava Quando usciremo, quando l'abbiamo portato in scena nel 2006, nel febbraio del 2006.
Oggi si intitola Quando uscimmo, perché sono passati 10 anni.
Esatto. Poi questo spettacolo è stato rielaborato da me con degli aneddoti e rinculcato in un periodo storico completamente diverso, diciamo ho usato questa drammaturgia per raccontare un'altra storia. Questo però progetto è stato fatto in spagnolo e portato ad un festival di teatro in Cile, a Puerto Montt, un progetto particolare con un'attrice straordinaria che colgo l'occasione per salutare a sto punto, che si chiama Vincenza Pastore. Ciao Vincenza, ecco.
Ho avuto un attimo, lo stavo guardando e lo guardo negli occhi,
distratta.
Mi sono distratta, ciao Vincenza.
Ciao, sono Vincenza, no scusa, mi ero distratto anch'io.
E poi abbiamo deciso di riportarlo in Italia, farlo debuttare anche in italiano. A quel punto però Vincenza purtroppo era presa da altri contratti di lavoro, quindi con altre produzioni non ha potuto darmi la sua disponibilità e invece il caso ha voluto che Enrico fosse libero e mi disse dai, rimettiamo insieme questo progetto noi e ridiamogli vita. E così...
Quindi ha vissuto due realtà diverse.
Ha vissuto due realtà diverse e adesso vive la sua terza realtà, intitolato con la traduzione del titolo in spagnolo che è L'anno in cui il mondo finì. Ed è uno spettacolo che parla di due sopravvissuti a un disastro non meglio specificato. Si sa che sono
è finita la saliva.
L'anno in realtà si è inceppato il microfono, adesso funziona benissimo.
È un insurrezionalista anarchico e un soldato bolscevico che si trovano in un bunker di un luogo non meglio precisato, sotto alle macerie di un luogo bombardato non precisato, e si trovano a vivere in questa fogna adibita a bunker, abitata anche da corpi senza vita. E in questo bunker queste due persone tentano di ricostituire una società, sconvolti da quello che hanno visto in superficie prima di nascondersi. Pensano che il mondo sia finito lì, che sia finito proprio in quell'anno, da lì il titolo L'anno in cui il mondo finì, e tentano di ricostituire loro due una società in quel mondo limitato e sotterraneo che è la fogna che abitano.
Quindi è un percorso anche difficile, perché il testo comunque non è, la storia è pesante, nel senso pesante, drammatica in un certo senso.
In realtà è estremamente comico, forse passando per il grottesco di questa tragedia, di quello che di grottesco c'è in questa tragedia. Lo spettacolo ha una ispirazione chiaramente becchettiana, ispirato appunto, rimane comunque ispirato alla struttura di Quando usciremo di Gianni Hoth, che è l'autore che scrisse la partitura originale dell'opera. No, devo dire che pur trattando temi drammatici, anche in questo caso abbiamo preso decisamente la piega del grottesco.
Quando si dice che attraverso il grottesco e il comico si raccontano anche meglio le storie tragiche, si porta anche una riflessione in più, quindi c'è una storia, c'è il grottesco, c'è quello che compone poi il testo, e ci sono spazi di riflessione e spazi per ridere.
Sì, quello che dici involontariamente adesso mi fa riflettere sul fatto che è un po' un lato, una nostra cifra stilistica è quella di passare attraverso il grottesco poi per raccontare qualcosa che poi di fatto tanto divertente non è, però in effetti c'è sempre un modo ironico
per arrivarci,
un modo di sorridere, magari a volte amaramente, magari invece a volte più di gusto. In questo caso lo spettacolo è molto ritmato e forti delle repliche precedenti, sappiamo che...
Quindi il tuo personaggio qui, com'è stata l'immedesimazione invece in questo personaggio?
Questo mio personaggio è russo.
È russo, quindi difficile, simpatico, sì, è quindi, stato com'è.
Quindi abbiamo scoperto che tu sei il soldato bolscevico.
Io sono il soldato bolscevico, sì, l'ingenuo dei due. In realtà il mio russo è chiaramente maccheronico, è più comunque
una sorta di caricatura,
accento dell'est.
Quindi finisce tutte le parole in oschi, ischi, off?
No, più che altro calca, punta la lingua sulle R e prolunga qualche vocale. Adesso
ce lo dovresti fare. No,
ho già dato il meglio di me.
Abbiamo già sentito.
Una curiosità che poi magari sparo una bbbbb. Ma in Cile,
sì,
parlano russo? No, parlavate,
cioè era in spagnolo.
In Cile l'abbiamo fatto in spagnolo. Per me è stato difficile tentare di dare un accento russo a uno spagnolo che parlo già male di mio. Quindi
quando bastava parlare semplicemente spagnolo con accento italiano sembravi già russo.
Però c'era già Vincenzo Pastore che parlava con un chiarissimo accento milanese.
Quindi tanto bbbb non era, c'era, cioè la difficoltà
no,
era
no, è stata una grande difficoltà. Siamo stati magistralmente appoggiati e fiancheggiati da una insegnante
doppiati.
Di lettere cilena, un'amica, una cara amica che si chiama Mabel Vargas, salutiamo anche Mabel.
Ciao Mabel.
Mabel, ecco, bravo autore, Mabel. Già mi ero andata in crisi sulla pronuncia.
E poi devo dire che io ho anche la mia dolce metà che è cilena, si chiama Blanca.
Quindi in famiglia.
Anche per lei, per vedere com'era l'esperienza di recitare in Cile, che ci siamo adoperati e abbiamo fatto tanto per riuscire ad arrivare a questo festival bellissimo, peraltro internazionale a Puerto Montt, che è una città nel sud del Cile.
Ciao Blanca, ciao, oh, Blanca.
Ciao Blanca. Ma...
ciao Blanca.
Quindi eravate vicini alla Terra del Fuoco.
È la città di confine, diciamo, dopo Puerto Montt, ancora una manciata di chilometri.
E sei in Argentina?
La Patagonia. Ah. No, è cilena la Patagonia.
No, ma era sul confine, sotto...
No, sul confine con l'inizio della regione patagonica.
Quindi la domanda sorge spontanea: la differenza tra il pubblico cileno e il pubblico italiano? Cioè, hai notato qualche differenza nel modo di accogliere questo vostro spettacolo? Non lo so, forse un modo diverso di assistere a teatro. Io in Cile non ci sono mai stata.
Sì, allora, premettendo che è una manifestazione imponente, questo temporale teatrale, questo festival di teatro, è gratuita per la popolazione. Questo significa che l'amministrazione comunale di Puerto Montt riesce a tirar fuori dalle case veramente tutti nell'occasione dei temporales teatrales, e quindi assisti a uno spettacolo che è questo riversarsi in platea di una popolazione eterogenea, nel senso che anche chi non è magari abituato al teatro.
Quindi è il pubblico lo spettacolo. Quindi voi eravate gli spettatori del pubblico.
Quindi trovi un pubblico più abituato al teatro, un pubblico invece meno avvezzo. Ma in generale hai proprio la sensazione che in Sud America il teatro sia un evento più popolare, più aperto a tutte le fasce.
Come quando si dice che in Sud America si respira aria di festa, è vero, nel senso aria di convivium. Se il teatro è convivium, in Cile lo sarà ancora di più. Beh, sarebbe stato interessante essere presente in quel momento, ma ne possiamo anche riparlare tra poco. Continueremo a parlare dei prossimi appuntamenti insieme al nostro Davide, quindi adesso ci andiamo a ascoltare un po' di musica insieme, e poi ancora con noi Davide Gorla. We'll be right back. Ma ne approfitto per salutare l'altra parte fondamentale di questo spettacolo di cui stavamo parlando insieme, Enrico Bellardini, che probabilmente ci starà anche ascoltando in diretta.
Dovrebbe,
quindi ciao Enrico, ciao. E qui con me di fianco Davide Gorla, l'ho aperto, mi raccomando Ilenia, mettitelo in testa. Ne approfitto per ricordarvi i contatti, scriveteci il numero WhatsApp 348-2409-529 oppure c'è il nostro numero fisso, Tore, ricordacelo tu.
Allora è 039-900-8360.
Bravo, come sei preparato, sulle nostre pagine anche social, Facebook e Twitter, sempre / aprite il sipario. Ma continuiamo a parlare dello spettacolo, che fresco fresco, adesso diciamo bene dove e quando, e di ciò che interpreta invece Enrico, del personaggio di Enrico, della parte appunto concentrata su l'altro grande pezzo dello spettacolo.
Allora, Enrico... Poi Enrico, dimmi se ho parlato bene di te. Enrico è l'altro personaggio, è l'insurrezionalista anarchico, che è tanto difficile da dirsi, idealista anche, ed è tra i due sicuramente la mente più affilata, è quello che tira le fila di questa micro società creata da due persone. Poi il gioco di parole che fu usato anche da un critico della prima versione fu proprio questo, cioè basta essere in due perché la società sia un problema, ed è un po' il filo conduttore su cui si basa questo gioco tra questi due clown becchettiani che possono ricordare Vladimiro Destragone di Aspettando Godot di Beckett, ed è il gioco che non funziona e che non trova mai una soluzione a questi problemi sociali di due.
Ecco, volevo chiedere, quanto di voi hanno i vostri personaggi?
Quanto Domani di noi hanno i personaggi? Ma allora, tendenzialmente tentiamo di, almeno in questo spettacolo, poi sono abbastanza caratterizzati i personaggi, quindi tentiamo di spostarci, di spostare il baricentro verso caratterizzazioni che ci divertano, anche che ci permettano di uscire dal nostro quotidiano. Poi, paradossalmente, dalla finestra rientrano delle dinamiche. Magari te ne rendi conto dopo due settimane che stai lavorando su qualcosa che va lontano da te, e poi invece ti...
E che in realtà prende anche qualcosa di te.
Però inevitabilmente qualcosa
prende. Beh, un po' il solito ritornello, che io dico ritornello, ma in realtà è un motivo che c'è alla base, nel senso che poi penso che ogni personaggio che si interpreta raccoglie qualcosa di noi. Poi magari una parte che ci appartiene di meno, una parte che ci appartiene di più, ma un qualcosa da scavare dentro, no? Un po' la Stanislavski, Tore. Cioè, a proposito...
Ma certo, parlami pure del metodo Stanislavski, sono preparatissimo.
Parliamo del metodo Stanislavski con Davide.
No, a proposito, parliamo un po', che metodo usi per immedesimarti nel personaggio? Preferisci appunto la Stanislavski o il metodo dello straniamento?
Allora, guarda, non te lo so proprio dire qual è il metodo che uso. Quello che
usa il metodo Gorla.
Gorlowski.
Gorlowski.
Gorlowski. Bello.
No, io sicuramente mi porto dietro ancora tanto di quello che ho preso dal mio principale maestro, che è Claudio Orlandini del Comteatro e anche di Grock.
Ciao Claudio.
Ciao Claudio.
Che
salutare il maestro. Da quello che ho appreso sui libri, forse mi ritrovo più nei testi di Grotowski, in quello che ho preso dai libri di Grotowski, dal pensiero trasparente, dal cercare un'onestà comunicativa in scena, una trasparenza. Poi, insomma, io sono anche un non accademico, quindi non ho mai avuto una vera e propria formazione incentrata sul metodo Grotowski piuttosto che il metodo Stanislavski.
Guarda, Grotowski è ritornato in mente anche nella scorsa puntata, perché avevamo qui la nostra Claudia Franceschetti, che ce l'ha appunto ricordato, perché lei ha detto che si è medesimata molto e si è concentrata molto studiando questo metodo. Quindi nei nostri spazi dedicati agli approfondimenti teatrali parleremo di Grotowski, che sta ritornando, ci ritorna frequente queste puntate, ma ripetiamo bene dove e quando ci saranno gli spettacoli, quindi le date di Modì, di questo spettacolo che invece ci sarà breve, di cui abbiamo appena parlato, così i nostri ascoltatori hanno il tempo di prendere carta e penna e segnarsi bene gli appuntamenti,
allora
rinfrescarsi un po' la memoria.
Allora cominciamo con quello più prossimo, che è proprio l'anno in cui il mondo finì, che è in scena alla Sala Colonna della Villa Litta di Affori, Milano Affori, quindi in Viale Affori, credo numero 21. È uno spazio raggiungibile con la metropolitana gialla fermata Affori Centro, ed è uno spazio nuovo gestito da ragazzi straordinari, giovanissimi, con un'energia meravigliosa. Sabato 19 e domenica 20 marzo, sempre alle ore 21. Ingresso 10 euro con tessera associativa. Ale, e ho detto tutto.
Beh,
e ci sarà pure un piatto di pasta e fagioli, probabilmente.
Ma allora dobbiamo andare assolutamente.
Esatto.
Quindi ripetiamo: spazio Affori?
No, lo spazio si chiama Sala Colonne. Punto Teatro Studio è l'associazione che gestisce questo spazio, ed è all'interno di Villa Litta, la biblioteca di Affori, fondamentalmente. Villa Litta, Sala Colonne. 19 e 20 marzo, ore 21.
19, 20, 21, perfetto. Ricordatevi questo terzetto.
Io intanto sto segnando il tutto, quindi dopo nello spazio eventi lo ricorderemo bene tutti i nostri ascoltatori.
Tanto so già che ricorderai solo pasta e fagioli.
No, vabbè, quello è un pezzo sicuramente importante da non trascurare. Quando si parla di convivium teatrale, se magna pure, voglio
dire. Ma infatti,
dire.
Tra l'altro, sia io che Enrico che Giulia siamo appassionati di cucina, quindi trovare un modo per mettere in parallelo queste due discipline è una cosa che adoriamo
ma
fare.
Ma questa cosa te la devo chiedere, si guarda lo spettacolo mangiando pasta e fagioli?
Sapevo
pubblico,
che l'avrebbe chiesto.
O prima si mangiano pasta e fagioli e poi si va sul
allora,
palco? Allora,
dobbiamo ancora decidere se farlo prima o dopo, perché dato l'effetto collaterale della pasta e fagioli,
meglio dopo.
Forse meglio dopo, anche perché usiamo delle fiamme libere, quindi non è vero.
E invece il prossimo
come
spettacolo,
come siamo caduti in basso.
No, il primo spettacolo di cui abbiamo parlato, ricordiamo Modì.
Devo fare un'ultima precisazione,
sì.
Per chi non riuscisse a vedere l'anno in cui il mondo finì, il 19 e 20 marzo presso il Punto Teatro Studio in Villa Litta, c'è la possibilità di vederlo al Circolo Arci Cicco Simonetta, il mitico Cicco Simonetta, il 29 di marzo, sempre alle ore 21. Ingresso con tessera Arci, naturalmente, perché è un Circolo Arci.
Ok, io mi sono segnata tutto, quindi sono bella preparata, bella pronta.
Ecco,
e invece
e ci vogliamo
bella, no, ma poi lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, poi io lo scriverò anche sulle nostre pagine social. Mentre c'è anche Modì da ricordare, proprio nel mese di aprile.
Per quanto riguarda Modì, proprio in diretta concorrenza con il Salone del Mobile, dal 14 al 17 aprile, presso il Teatro Leonardo, in Piazza Leonardo da Vinci, zona Città Studi. Non mi ricordo quanto costa.
Questo lo chiederemo al Teatro Leonardo.
Questo lo chiederemo al Teatro Leonardo.
O a quelli di Grock.
È un teatro enorme che
500 posti.
Che ci vuole bene, al quale vogliamo bene. Sì, sono 500 posti, quindi mi raccomando, spargete la voce, abbiamo bisogno di riempirlo questo teatro, perché siamo anche in questo caso una produzione grossa, quindi dobbiamo veramente.
Ma sicuramente lo riempiremo, perché noi chiamiamo il teatro così come tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Esatto, siamo così bravi a fare.
Dopo che abbiamo poi mandato anche quei pezzi, voglio dire, abbiamo avuto già un assaggio, direi.
Sì, dopo aver sentito le voci delle nostre artiste.
Ne vale veramente, veramente tanto
mancare.
La pena. Quindi ricordiamo, adesso vado velocissima, poi lo ricordo. Ricordiamo lo spettacolo al circolo. No, allora. Ripetiamo da capo. Ricordiamo il primo spettacolo proprio prossimo, che ci sarà esattamente sabato 19 marzo, domenica 20 marzo, nel Viale Affori 21, spazio Sala Colonne, punto Teatro Studio, quindi esattamente nella Villa Litta. Spettacolo dal titolo
L'anno in cui il mondo finì.
E poi ci sarà invece lo spettacolo dal titolo
Modi,
dal 14 al 17 aprile, esattamente al Teatro Leonardo.
Tutti spettacoli rigorosamente con la I accentata finale.
Esattamente, ma
ultima della compagnia Odema che ti aspettavi.
Infatti, già.
Ma ultima domanda per concludere questo bellissimo, felice di nuovo incontro insieme. Il tuo gesto scaramantico, Davide, mangiare fagioli. Pensavo già prima di salire sul palco, no, direi che
il gesto scaramantico sul palco.
Prima di salire sul palco, prima allora, di incontrare, oppure la tua abitudine.
Allora, siccome, come sai, siamo una compagnia che è autonoma e autodidatta in tutto, quindi anche nel montare la tecnica, quando facciamo uno spettacolo siamo in teatro dalle 9 del mattino generalmente fino all'ora di andare in scena, quindi passiamo un'intera giornata a montare le luci, fare le memorie, montare la scenografia, fare la filata tecnica per il tecnico luci. Ecco, io il momento che mi prendo prima di andare in scena sono due cose. Una non sempre riesco a farla, che è pulire il palcoscenico. In qualche modo ho bisogno di prendermi cura dello spazio che
di
poi,
che sarà
poi
casa
si
tua.
Prenderà cura di me poco dopo. Però non tutti i teatri mi lasciano pulire.
Saranno contenti gli altri componenti della compagnia.
Ma in realtà talvolta anche loro hanno piacere di fare questa okay. cosa. E poi un'altra cosa che per me è, non lo so, ma ho proprio bisogno di farlo per creare un rapporto fisico con il luogo in cui sono, è mi addormento sempre per qualche minuto sul palco, dopo che abbiamo fatto tutto, prima che facciano sala. Io mi crollo, ho questo momento di crollo in cui mi prendo un pezzo di palco così a sentimento, mi metto lì e sto lì 5 minuti con gli occhi chiusi, tocco il legno, sto proprio sdraiato sul
e poi c'è Enrico che viene, sveglia
e poi c'è Enrico che
è successo una volta che si sono dimenticati di lui, ha dormito tutto lo spettacolo,
esatto,
poi l'hanno ritrovato dopo due giorni.
Quindi immagino
mi sono proprio svegliato con lì il pubblico, che quello penso possa essere un incubo.
Applausi. No, veramente.
Ma come dorme bene.
No, non disturbatelo, è stanco.
Io sono veramente contenta, Davide, di essere stato qui, cioè di essere stata con te ancora una volta, perché è la seconda volta che comunque abbiamo modo di confrontarci insieme, quindi
questo è
tutto l'affetto che noi abbiamo per te. Ma salutiamo te, salutiamo Enrico, adesso ci facciamo selfie, ci facciamo il nostro
esatto,
video di saluti, ma io caro Giulia. Davide, in questo momento di pathos, ti dedico una canzone perché sei ritornato, quindi
Stella.
Bisogna festeggiare sempre i grandi ritorni, quindi a te un pezzo, lui, Lucio Battisti,
grazie.
Con i suoi i ritorni, e meno male che sei ritornato, Davide.
E da quel punto in poi sentimmo sotto di noi svolgersi il sentimento largo e intento ad una tutta sua meditazione non curante che sopra la sua pelle si ballasse, le foglie coi barattoli le casse, con i tronchi senza cuore. E lo scandaglio calava dalle prore, poi ritornava su, chiedendosi perché ritorno. Sempre per prova che sulle labbra torna la parola amore, per prova d'esercizio, perché si sa che poi non si sa mai che potrebbe tornare utile. Tornare per raccontare il furore, il gelo, per un pelo per poter ritornare. incrociato e un futile sopravvissuto a tutto, che ritorna più utile che vivo, quindi innamorato ancora. E torna, torna, lei mi ha detto torna, ed era una bambina, finalmente. E gli diceva torna, abbiamo un solo limite, l'amore che ci divide. Come la ragione, perché con la ragione si sopravvive a tutto, si distrugge il distrutto, ricostruendo in parsi la copia fedele dell'innamorarsi. È un tassello. I sogni si allontanano come i cavalli scossi, caduti i sognatori, boccoli tra le fragole ma più dolci e più rossi, ridotti a dolenti spifferi. E tacili incompetenti della lotta incerta, tra il e fare l'amore colloquiale, e lei continua a dirsi si sopravvive a tutto per innamorarsi. Amarsi è questo escludere ed essere i soli al mondo, i soli ad essere soli amando, sterminando la l'invincibile armata.
Love and feeling.
Ed eccoci finalmente di nuovo qui in diretta con voi. Abbiamo salutato Davide Gorla e adesso siamo di nuovo con voi e con il terzo ospite attesissimo, perché è qui con me l'attore Ferruccio Filippazzi. Ciao Ferruccio!
Ciao, ciao.
Ciao Ferruccio, guarda, grazie di essere con noi qui in diretta telefonica per questo spettacolo che ti vede qui protagonista nella nostra città di Monza, esattamente questa domenica 20 marzo, uno spettacolo io ho definito proprio per i cuori di adulti e bambini in occasione proprio della festa del papà. Però ne vorrei parlare dopo insieme a te, perché prima vorrei anche concentrarmi su innanzitutto chiederti quella che penso sia un po' la domanda d'obbligo di questo programma. Cos'è per te, Ferruccio, il teatro?
Il teatro è la mia vita ormai. Ha cominciato tanti anni fa. Io sono partito dalla musica e mi sono domandato per tanto tempo cosa stavo a fare su questa terra, e poi ho capito, sono qui per raccontare storie, la cosa che mi interessa di più in assoluto. Sì, 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 è questo. Per me il teatro è raccontare storie.
E per me non c'è frase più bella che dire il teatro in vita, perché poi per un attore che ha la fortuna, comunque ha avuto anche la fortuna, possiamo anche dire, di farlo come mestiere. C'è chi, poi naturalmente c'è il talento, ci sono delle doti dietro, c'è tanta voglia, tanta passione, tanto sacrificio, però penso non ci sia anche cosa più bella che fare come mestiere quello che tu ami. E tu sei partito dalla musica, ci racconti un po' come è iniziato tutto il tuo percorso?
Io ho cominciato con degli amici, quando ero ragazzo ho incontrato una chitarra, quattro accordi, ho scritto la mia prima canzone e con loro si cantava per gioco, per divertimento. E poi c'è stato un regista molto importante, scomparso pochi anni fa, Massimo Castri, che cercava gente che sapesse cantare e suonare. A quei tempi noi avevamo una sala prova al mitico Leoncavallo. Lui si fece un concerto la domenica pomeriggio, lui venne a sentirci e ci fece questa proposta. Eravamo in cinque e quattro di noi accettarono. Il più, Fausto, aveva già una bambina, si era sposato giovanissimo, e noi siamo andati alla Loggetta a Brescia e abbiamo fatto questo spettacolo che era stato scritto da Sergio Liberovici, che allora era responsabile del Teatro Ragazzi a Torino, e che poi ci ha invitato là, e abbiamo incontrato il Teatro Ragazzi, un mondo per noi sconosciuto, e tutto è nato da là, e da allora non ho più smesso.
Perché tu scrivi canzoni, scrivi i testi che poi porti in scena,
sì,
questi
è vero,
racconti,
è vero.
E come nasce l'idea? Nel senso, come di solito nasce, secondo me, in momenti che magari non te ne rendi conto nemmeno, però l'ispirazione, un po' come avviene, ecco, la nascita di questi progetti,
succede,
di questi racconti.
Guarda, succede questo, che io a un certo punto, dopo tanto tempo, ho realizzato che io parlo di mio padre nei miei spettacoli, parlo di lui, non so esattamente da dove venga questa cosa, però poi è il tema conduttore praticamente di tutti i miei spettacoli, un rapporto padre-figlio che fa nascere le storie, perché un figlio quando viene su questa terra si guarda intorno, fa delle domande, se ha la fortuna di avere una persona grande che gli risponde, questa è la vita, torniamo a quello che dicevamo prima, vedi, sì, è così.
Vero. È vero, quindi rimango anche un po' a volte senza parole quando appunto ricevo i messaggi che arrivano dal profondo dell'altra persona che mi sta parlando, dove si sente che comunque c'è molta partecipazione personale. Tu scrivi sia per adulti sia per bambini. Io penso che il pubblico dei bambini sia il pubblico più difficile, forse. Più difficile da e più facile forse da stupire, perché hanno quell'innocenza che dovremmo avere un po' anche tutti noi, però più difficile forse da mantenere attento. Qual è la differenza tra il pubblico degli adulti e il pubblico dei bambini secondo te?
Sarebbe bello che io dicessi che non ce n'è di differenza, poi in realtà ci sono, ma questo è dovuto ai condizionamenti che ti dà la vita. Però io, arrivando appunto da un'altra parte del teatro, ragazzi, vedendo dalla musica, ho sempre mi sono sempre avvicinato a questo lavoro così come sono, in un modo molto naturale, e i bambini sono un pubblico che sentono di pancia, sentono, capiscono se ci sei o se ci fai, e questo è importante. Per me è stata una grande scuola. Un bambino è lì davanti a te, certo, con tutta l'innocenza, e ti ascolta. Se tu riesci a prenderlo per mano, lo accompagni e fai insieme a lui un pezzo di strada, un percorso. Però se a lui non interessa, non ha sovrastruttura, per cui si alza e se ne va, e questa è una grande scuola.
Guarda, io ti dirò che io amo andare a vedere spettacoli dedicati ai bambini, che poi sono anche sempre per gli adulti, perché penso che gli insegnamenti poi, soprattutto forse anche noi adulti, ne ricaviamo anche dal guardare proprio gli spettatori piccolini, perché come hai detto tu hanno quell'innocenza, quella pancia che noi purtroppo ci facciamo condizionare, che purtroppo ahimè perdiamo, alcuni la perdono, alcuni la ritrovano, e forse l'attore rimane un po' bambino, ed è questo poi il bello, no? Di salire sul palcoscenico, di riuscire a scavare quell'innocenza, di portarsela dietro, di giocare. Quindi tu giochi anche molto con te stesso.
Assolutamente. Se non sei convinto, se non riesci a divertirti, se non riesci a giocare, no, quello che vuoi dire non arriva. Certo, è vero.
Quindi mi sento di chiederti, perché penso che sei la persona giusta per farlo, se dovresti dare un consiglio a chi vuole approcciarsi al teatro, a studiarlo, o semplicemente a chi non va a teatro, per un consiglio sul teatro, sul perché andare a teatro, sul perché magari studiarlo, sul perché semplicemente assistere ad uno spettacolo teatrale.
Non è facile, perché chi ci va lo capisce, se uno ha la fortuna di andare, se uno ha avuto la fortuna di avere qualcuno grande che lo accompagna. Quello che mi viene da dire è che il teatro è una delle poche cose vive che sono rimaste, vere, e che il teatro è un rito, e a noi in questo tempo manca tanto la ritualità. Per cui le persone sono poco educate, sono maleducate alla vita, perché non sono più educate ai riti. Questo, mi verrebbe da dire questo.
Grazie Ferruccio, grazie, perché ne abbiamo parlato molto spesso in questo programma, per il terzipario, di rito, di ritualità, delle origini poi del teatro sostanzialmente, che si devono recuperare, e sono contenta che tu abbia condiviso questo messaggio comune. Grazie veramente. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica insieme, Ferruccio, e poi nello specifico, nel nostro secondo intervento insieme, parliamo proprio di questo spettacolo, La Notte dei Racconti, che sarà proprio domenica 20 marzo in scena qui nel nostro Teatro Manzoni di Monza. A tra poco, Ferruccio. Ed eccoci tornati qui in diretta con voi e con il nostro terzo ospite, Ferruccio Filippazzi. Continuiamo questo felice incontro insieme, questo racconto, perché adesso parliamo dello spettacolo che sarà proprio in scena questa domenica 20 marzo al Teatro Manzoni di Monza, dal titolo La notte dei racconti. Parliamone un po' insieme, Ferruccio.
Sì. La notte dei racconti parte da un festival, il Festival del Teatro del Sacro, dove noi abbiamo vinto, per me sono passati già 3 anni, a Lucca con uno spettacolo sulla Genesi de Reschitte, tratto da un libro bellissimo che io consiglio, Io ti domando, di Giusy Quarenghi, dove si immagina che un bambino fa delle domande, come quello che dicevamo prima, è un libro sulla Bibbia. E mentre lavoravamo a questo spettacolo, che era uno spettacolo per adulti, io ho pensato che mi sarebbe piaciuto raccontare alcuni di questi episodi ai bambini, e ho trovato una cornice, e guarda caso, ritornando a quello che dicevamo prima, il filo conduttore, il filo rouge, è un rapporto tra un padre e un figlio, è una storia vera, è la storia mia. Mio papà concepiva le vacanze al lago, perché lui andava a pescare, per cui si andava e si faceva quello che noi chiamavamo il campeggio selvaggio, cioè si piantava la tenda su un prato sotto un albero e lui stava a pescare e io giocavo con i bambini del lago, e questo è quello che ricordo. Però avevamo un rito bellissimo: prima di andare a dormire, prima di entrare nella tenda, ci mettevamo a pancia in su e guardavamo le stelle, e io facevo delle domande, come dire, più grandi di me, lui provava a rispondermi, e questo è il pretesto per raccontare le grandi storie, per cui faccio,
possiamo dire che è un tuo viaggio personale, sì, di cui ci rendi, sì, partecipi tutti, sì, noi, i bimbi che verranno a vederlo. In occasione poi della festa del papà, quindi quale miglior regalo per questo percorso insieme, portando poi te sul palco, la tua storia del tuo papà.
Sì, e poi io lavoro con un ragazzo straordinario, ne abbiamo ancora parlato, Massimo Toni. Massimo dipinge con la sabbia e da regala emozioni e suggestioni e immagini alle parole, alle mie parole, al racconto.
Quindi sarà proprio un viaggio che coinvolgerà tutti i sensi, perché ci sarai tu a raccontare e lui, che è appunto un artista con la sabbia. Quindi salutiamo assolutamente Massimo Ottoni, che sarà insieme a te sul palcoscenico, ricordiamo, di Sala Emanuele Banterle, proprio questa domenica 20 marzo. Quindi sono contenta, invito tutti ad andare a venire a vedere questo spettacolo, e grazie di avercene parlato. Ma come ultima domanda di questo incontro insieme, a proposito di riti, tu hai un'abitudine, un rito, possiamo dirlo così, prima di salire sul palcoscenico e incontrare il tuo pubblico? Domandona.
Ma no. Io naturalmente sono emozionato, sbircio il pubblico prima di entrare, però no, non ho dei riti, ho soltanto la felicità, il piacere di fare una cosa che amo tanto.
E si sente? Sì. Si sente proprio dalla tua voce, da come ne parli, quindi è bello sentire poi quando appunto un attore lo fa da diverso tempo, quindi sale sul palco anche da diverso tempo, ha sempre quella emozione bambina che lo accompagna, altrimenti non sarebbe nemmeno giusto forse incontrare il proprio pubblico, quindi questa felicità.
Sì, ma torniamo al discorso che stavamo facendo prima, sai, chi viene a teatro, la cosa, se non c'è stato, la cosa che percepisce è che è una cosa viva, vera, e che ogni volta cambia, è proprio diverso, non è la televisione, non è il cinema, il teatro è vita, proprio così.
Sì, è un po' come il professore anche di storia, no? Faccio un esempio, professore di quando tu sei a scuola e senti magari, non so, la storia in generale, se il professore ti fa appassionare, innamorato di quello che racconta, c'è molta probabilità che te ne innamori pure tu. Ed è un po' come quando si va a teatro, quando si incontrano gli attori che
amano quello che fanno e si sente il teatro vero, la realtà che dovrebbe essere, che è il teatro, poi forse quella è la via più facile per innamorarsi, ecco, del teatro. Quindi Ferruccio, io ti ringrazio veramente tantissimo di essere stato con noi. Ricordo che lo spettacolo sarà proprio in scena, questo spettacolo, questo racconto, questo viaggio con te, con Massimo Ottoni, dal titolo La notte dei racconti, esattamente in sala Emanuele Banterle, questa domenica 20 marzo alle ore 16, per adulti e per bambini, lo ripeto. Quindi grazie Ferruccio di essere stato con noi, veramente un grande 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 piacere. Buonanotte, buona serata, buona continuazione. Grazie Ferruccio, ciao. Ed eccoci di nuovo qui in diretta con voi. Abbiamo appena salutato il terzo ultimo ospite che ci ha fatto compagnia lanciandoci dei messaggi preziosi, Ferruccio Filippazzi, quindi io lo saluto ancora, ma è arrivato tempo di eventi, quindi è arrivato il momento di dare uno squarcio proprio al panorama degli eventi. Allora vi ricordo che la nostra prima ospite Elena Bucci sarà proprio questo sabato e domenica 19-20 marzo al Teatro Binario 7 con lo
spettacolo, in questo bar, in questo incontri tra diversi personaggi, dal titolo Barnum, che si inserisce proprio all'interno del progetto autobiografico di cui abbiamo parlato, progetto autobiografie di ignoti, meglio. E andiamo avanti perché abbiamo avuto come secondo ospite il grandissimo ritorno di Davide Gorla della compagnia Odema Gorla, speriamo che mi senta ancora, che l'ho pronunciato bene con la O aperta. Allora, ricordiamo che ci sarà il primo spettacolo di cui proprio ci ha parlato, proprio qui adesso vicino vicino, sabato 19, domenica 20 marzo in Viale Affori 21, spazio sala colonne punto teatro studio villa, villa proprio teatro, punto teatro studio nella Villa Litta, che è proprio la biblioteca, ed è l'anno in cui il mondo finì. Ci sarà poi ad aprile lo spettacolo Modì, di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo appunto ascoltato dei pezzi, esattamente dal 14 al 17 aprile al Teatro Leonardo di Milano. Quindi andate, andate, andate. E poi io vi ricordo questo spettacolo bellissimo dedicato ad adulti e bambini, perché io sono veramente contenta quando si realizzano questi spettacoli che coinvolgono i piccinini ma che insegnano tanto tanto anche gli adulti. Quindi ricordo che Ferruccio Filippazzi con Massimo Ottoni, questo artista che gioca e si muove con lui in questo viaggio nella sabbia, con la sabbia, sarà appunto in scena con lo spettacolo, questo racconto bellissimo in occasione della festa del papà, dal titolo La notte dei racconti. E vi ricordo che è in sala Emanuele Banterle esattamente questa domenica alle ore 16, 20 marzo. Quindi andate, andate, andate. Andiamo avanti un po', curiosiamo tra quello che c'è che non dovete assolutamente perdervi. Allora vi ricordo anzi un nuovo spettacolo che spero proprio di avere con noi una delle attrici protagoniste per parlarne proprio in diretta con loro, dal 21 al 26 marzo, uno spettacolo molto interessante dal titolo Quello che le donne non dicono. Quindi sarà molto interessante per noi donne anche, ma proprio perché ripercorre anche un po' la storia delle figure femminili, esattamente al Teatro Libero, ricordo, dal 21 al 26 marzo. E quindi c'è questa donna in una soffitta che si confida con la sua migliore amica, è appena tornata a casa dopo tanti anni, quindi si fa questo viaggio delle figure femminili. E quindi ricordo la produzione di Effetto Morgana, e questo spettacolo è finalista al concorso di drammaturgia per Voce Sola. Non voglio dirvi molto in realtà, perché io spero di avere con me le due attrici. Comunque le due attrici vi dico che rappresenteranno la stessa donna, la stessa anima lacerata, in questo tema doppio dove è proprio centrale il dialogo interiore, Lady Macbeth e Ofelia. Quindi vi dico proprio, vi do uno spunto, speriamo di poterne parlare direttamente con loro. Vi ricordo che ci sarà anche lo spettacolo Cromosomie proprio a Milano, lo spazio Scimmie Nude, con la nostra Claudia Franceschetti, che è stata ospite con noi nella scorsa 18ª puntata di Apriti il Sipario, esattamente allo spazio Scimmie Nude questa domenica 20 marzo. Volevo trovarvi esattamente l'indirizzo, ecco, piazza Giovanni Perego 11 a Milano, alle ore 17 lo spettacolo. Quindi andate, andate, andate. E poi vi ricordo con estremo sorriso, perché ci ha fatto ridere molto, e noi ci saremo, Romeo e Giulietta di William Shakespeare, con adattamento e traduzione di Francesco Niccolini, regia di Tonio De Nitto, con tra vari componenti bravissimi che salutiamo tutti. Però io un saluto e un abbraccio speciale lo do al nostro ospite, uno degli ospiti, Ippolito Chiarello, che ci ha invitato a teatro, che invita tutti voi, che ce ne ha parlato. Vi ricordo che questo spettacolo Romeo e Giulietta è in scena dal 10 al 20 marzo, quindi avete tempo fino a questa domenica, in via Ciro Menotti 11 a Milano. Quindi andate al teatro, sul sito del Teatro Menotti, e guarda, spulciate un po' il tutto. Passiamo al Teatro Carcano di Milano, Spielbound Contemporary Ballet in Jazz, questo ne avevamo già parlato, quindi prosegue la stagione di danza del Teatro Carcano, che ospita questo ballo fino a domenica 20 marzo, a partire da domani venerdì 18, quindi andate sul sito del Teatro Carcano, lì troverete tutte le informazioni e io naturalmente poi ve le ricorderò anche sui nostri social. Vi ricordo lo spettacolo numero 4, dal titolo 4, un gioco di società con Donato Nubile, Marco Colomba, Walla, i pezzi fondamentali del mio cuore direttamente da campo teatrale, è già stato in scena con grande successo dal 10 al 13 di marzo, ritorna in scena dal 16 al 19 marzo, quindi proprio da questa sera fino a sabato, le sere o le 21, domenica o no, domenica non c'è perché è fino a sabato, quindi niente domenica. E ricordatevi bene 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 il numero 4, andate, è finito questo panorama teatrale per questa sera, adesso ci andiamo ad ascoltare un altro pezzettone musicale del nostro autore e poi, ahimè, saluti. Eccoci qui, ritornati con voi su www.mradio.it. Le lacrime iniziano a sgorgare dagli occhi dell'Ilenia.
Si sente aria di pioggia, si sente aria umida e Ilenia piange.
Ilenia piange. Perché
piangi?
Piango perché è arrivato il momento, purtroppo, ahimè, di salutarti a te, Tore, e a tutti i nostri ascoltatori. Tore.
E salutiamo anche i nostri ospiti.
Allora, stasera innanzitutto volevo preannunciare, non abbiamo dato spazio ai nostri approfondimenti teatrali, maschera, addizione, perché come vedete è stata una puntatona piena di interviste, di ospiti che ci hanno veramente coinvolto. E poi devo dire che è sempre una grande felicità avere dei ritorni, come diceva, come ha detto Lucio Battisti, che saluto, colgo l'occasione, i ritorni, perché Davide Gorla della compagnia Odema è ritornato, Gorla, lo ripeterò all'infinito, mi addormenterò dicendo Gorla, me lo imparerò prima o poi, ma ne approfitto per salutare quindi gli ospiti che sono stati con noi, quindi io saluto l'attrice, la drammaturga, la regista teatrale Elena Bucci, che è stata la nostra prima ospite ad aprire il sipario questa sera. Saluto il nostro secondo ospite che ci ha fatto tantissima compagnia, Davide Gorla, o aperta della compagnia teatrale Odema, che è appena andato via ma ci ha lasciato la solita foto e video.
Lo sai che per i nostri ascoltatori adesso sarà Davide Gorla, o aperta.
Va bene, lui per la sua felicità, voglio dire, va bene,
sì, tutto,
no?
Attaccato Davide Gorla, o aperta.
Esatto. Saluto il nostro terzo ospite, che è stato proprio, ha lasciato un segno veramente, sono stata molto contenta di averlo con noi, Ferruccio Filippazzi. Saluto anche Masta, detto il mio mastino, Giovanni Mastro 5,
detto il disturbatore
di Aprite il Sibario, che salutiamo, se n'è già andato, ma comunque sì, lo saluto lo stesso.
Se n'è andato, ma rivelo, perché era qui solo per pubblicizzare la sua nuova trasmissione, che si chiamerà WMW e inizierà il 4 aprile. Non è questo il luogo dove parlare, perché parla di wrestling. Vabbè.
Però io
a suo modo il wrestling è teatro.
Però io sono contenta che nasce questa nuova trasmissione, questo nuovo programma, soprattutto se a condurla è il nostro Masta. Quindi saluto voi, ancora vi abbraccio, perché se Aprite il Sipario è possibile, se Area di Teatro si respira ogni mercoledì, è grazie a voi. Quindi io vi ricordo di continuarci a seguire per tutta la settimana, come sempre, tutti i giorni, sulle nostre pagine social, Facebook e Twitter. Vi ricordo quindi i nostri siti, le nostre pagine ufficiali. Ritorniamo in diretta con voi mercoledì prossimo per la 20ª puntata. Raggiungiamo proprio il numero tondo,
no, dalle ore 21. Il numero tondo è 22.
È 22. Vabbè, sempre comunque prossimo mercoledì dalle 21 alle 23. E questo è l'importante. Ma adesso ci salutiamo e vi diamo la buonanotte con la frase di Aprite Sipario. Tore, ti saluto.
Ciao Ilenia, ciao a tutti.
Il teatro è un diritto e un dovere per tutti. La città ha bisogno del teatro. Il teatro ha bisogno dei cittadini. Paolo Grassi.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum. Do 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 do, chibum, chibum. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chip, chip, do 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 do, chip, chip, do 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 do. Amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom-boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom-boom. Do-do-do-do-do.